Ciao, oggi parliamo di
borghi presenti e borghi futuri.
Podcast, podcast, luogo di domande, chissà perché. Ci sembra sempre poi di stare poco bene, dillo ad podcast, podcast, luogo di risposte, che poi la gente si sa che in fondo queste cose le sa. Però avevamo già affittato la sala.
Ciao popolo, siamo Marco
e Nicola.
Oggi con noi ci sono Francesco Pulerà, che è responsabile della comunicazione dell'associazione Borgo Futuro, associazione che 14 anni fa, ricordiamo, la Ripe San Cinesi organizzò l'omonimo festival, il Borgo Futuro Festival, e che dal 2020 poi si svolge in questa veste itinerante tra i comuni di Loro Piceno, Urbisaglia, Colmurano e Sant'Angelo in Pontano, e Matteo Giacomelli, che è presidente di Inabita, che è un gruppo di ricerca e progettazione legato ai progetti locali di Borgo Futuro, nonché membro fondatore dell'associazione Borgo Futuro e del festival Borgo Futuro stesso. Bentrovati ragazzi.
Ciao, ciao.
Bentrovati. Ciao. Abbiamo deciso di invitarvi a questo podcast che è legato all'attività Hazard on Tour, che è sostanzialmente vuole essere un sostegno e un ascolto ai ragazzi che incontriamo in giro per Macerata e Tolentino, fascia d'età 14-25, per cercare insomma in un qualche modo di dare una mano rispetto alle domande che hanno questi ragazzi sul futuro, sul lavoro, sulla vita in generale. Noi vorremmo essere una semplice spalla. Parlando con i ragazzi, spesso siamo venuti a contatto con giovani che provengono dall'entroterra marchigiano e che ci chiedono spesso quali sono le attività che possono svolgere in quell'entroterra. Parlo per esempio di ragazzi di San Cinesio, di Sant'Angelo in Pontano, di Ripe San Cinesio. E io, da conoscitore del vostro festival da tempo immemore, parlo sempre di questi eventi che sfaterebbero, tra virgolette, il mito che nell'entroterra marchigiano c'è poco da fare, perché secondo me c'è tantissimo da fare, ci sono un sacco di associazioni che organizzano cose sempre molto fighe, tra l'altro. Quindi vi vorrei chiedere subito con la prima domanda, insomma, di cosa vi occupate voi nella vita e di cosa vi occupate all'interno di Borgo Futuro e Inabita.
Allora, intanto grazie per averci invitato, è un piacere far parte della trasmissione e raccontare un po' la nostra esperienza. Io di base cerco di fare ricerca sui temi dell'urbanistica, della pianificazione territoriale. Ho appena finito l'anno scorso un dottorato all'Università di Camerino, la Scuola d'Architettura e Design, e ho affrontato soprattutto i temi proprio appunto delle aree interne, di come pensare a uno sviluppo, a un possibile futuro per questi territori. Quindi diciamo anche a livello, se vuoi, professionale, di ricerca, sono abbastanza vicino a quello che è il percorso di Borgo Futuro. Da maggio lavoro al Politecnico di Milano, quindi diciamo lavorativamente ho spostato un po' il baricentro, anche se riesco a farlo dal maceratese, quindi da Ripe, da Urbisaglia. Questo ovviamente è un bel vantaggio forse che ci troviamo anche dai tempi del Covid, se vogliamo, che ha liberato
lavoro
un po'
da remoto.
Esatto. Invece all'interno appunto sia Inabita che Borgo Futuro mi occupo di quell'aspetto che è più legato alla progettazione, quindi sia ricerca che progettazione, che a volte vanno di pari passo, proprio perché il nostro approccio è un po' quello della ricercazione, quindi studiare un processo, un fenomeno, come in questo caso appunto il tema delle aree interne, ma facendo, operando anche sul territorio. Quindi io appunto in questo caso, come dicevi, sono presidente, quindi responsabile di Inabita, che rappresenta un percorso legato comunque a Borgo Futuro, nel senso che è partito dagli anni 2020-2021, quando abbiamo iniziato una progettazione locale. Quindi ecco, una cosa un po' che ci portiamo dietro da lì e che abbiamo formalizzato poi l'anno scorso attraverso la società cooperativa che è appunto Inabita.
Avete dato una forma permanente e stabile a questo aspetto che già era presente nelle prime edizioni di Borgo Futuro. L'avete reso quasi una costola indipendente, se possiamo dirlo, o permanente, che opera tutto l'anno?
Esatto, diciamo che fin dal 2018-2019 c'è una componente legata alla ricerca e progettazione. Con Inabita abbiamo creato questa nuova realtà che invece si occupa proprio come focus principale di ricerca.
E invece per quel che riguarda Borgo Futuro?
Ciao, sì, io sono Francesco, innanzitutto mi occupo di comunicazione e sono entrato in contatto con Borgo Futuro in realtà un annetto fa, un po' più di un anno fa, per entrare come volontario proprio per occuparmi della comunicazione insieme a un'altra ragazza, Chiara. Da lì è cominciato un po' un percorso di partecipazione, organizzazione del festival, anche del progetto qui Val di Fiastra, che poi magari ne parleremo, e anche di un progetto Horizon europeo che si chiama Ruractive.
Quindi cerchiamo di prendere, se siete d'accordo, punto per punto Borgo Futuro, che è un'associazione che ha creato come prima cosa un festival, Borgo Futuro Festival, 14 anni fa a Ripe San Ginesio. Ci volete un po' presentare, per quei pochi che non conoscono, diciamo, l'oggetto della questione, che cos'era Borgo Futuro, che cos'è il Borgo Futuro Festival, quali erano e quali sono le intenzioni di chi organizza questo evento? Bellissimo, tra l'altro, andate.
Allora, diciamo che Borgo Futuro, come dicevi, nasce nel 2010 come festival che ha mantenuto questo payoff, Festival della Sostenibilità a Misura di Borgo, che appunto è stata forse un'intuizione di quegli anni che ad oggi ancora funziona, tutto sommato. Quindi cerca di declinare le macro questioni della sostenibilità, quelle insomma anche a livello globale, nella dimensione della provincia, quindi della vita dei borghi, dei paesi. Quindi nasce come festival, è un festival biennale, quindi l'edizione principale si svolge ogni due anni e diciamo porta avanti appunto questa duplice un po' duplice osservazione, che è quindi il territorio nel micro e invece, diciamo, invitando i grandi ospiti, i nomi, riesce appunto a portare anche il dibattito globale un po' nel paese che all'inizio è stato Ripe San Ginesio. Infatti Borgo Futuro nasce, diciamo, da un'iniziativa di appunto giovani locali, ecologisti o interessati a, diciamo, a dinamiche artistiche e culturali insieme al comune. Quindi c'è questa componente sempre che si porta dietro di collaborazione con queste piccole amministrazioni comunali che caratterizzano comunque, no, la vita anche dei paesi.
Tutte cooperanti per sensibilizzare, per costruire una prospettiva che unisca il borgo, quindi la dimensione paesana, tra virgolette, delle Marche, che è imperante praticamente, e una visione anche magari proiettata verso il futuro. Io credo che l'intento di Borgo Futuro sia questo. Possiamo definire dei traghettatori dalla concezione che c'era, o che c'è sempre stata, del paesino marchigiano ad un futuro di globalizzazione di merci, ma anche di cultura, senza però fare tabula rasa, come si è visto,
certo,
o com'è la tendenza generale, insomma, a scordarsi del passato.
Certo.
Voi fate tutto il contrario. Il bello di Borgo Futuro è proprio questo, cioè voi cercate di traghettare il passato in un futuro per conservare le radici di quello che abbiamo e diventare qualcosa di nuovo, ma di non sbilanciato, perché credo che l'intento di Borgo Futuro sia questo, la conservazione di una radice culturale, perché credo abbiate la sensibilità, abbiate notato che senza un passato il rischio di diventare qualcosa di vuoto è grande.
Certo.
Cioè, insomma.
Sì, diciamo che parti dall'idea di valorizzare quello che più ti caratterizza, no? Perché probabilmente non avrebbe senso mettersi nello stesso piano della città, quindi partire da quelli che sono il patrimonio, i valori locali. Sì, quindi questo, diciamo, che è quello, è un po' la base che c'è nello spirito, del festival, che poi abbiamo, diciamo, parlando anche degli altri eventi che organizza l'associazione, approfondiamo anche all'interno del social camp, che è proprio pensato come laboratorio di ecologia e socialità, nel senso che
ricordiamolo, il social camp è la possibilità di pernottare e di vivere il festival quotidianamente, no? Nell'arco,
esatto,
di 5 giorni.
Sì, è un evento di formazione residenziale, quindi diciamo con possibilità di pernottare, che inizia 3 giorni prima del festival, quindi di solito al mercoledì piazziamo le tende, come si suol dire,
sì,
e continua fino all'inizio del festival, e poi spesso incontra il festival proprio negli eventi, anche negli eventi pubblici. Fin dall'inizio l'idea era di creare uno spazio più intimo rispetto al festival, che già nel 2015 iniziava a diventare,
sì,
un festival da grandi numeri, insomma, da grandi presenze, e uno spazio quindi intimo anche dove poter sperimentare. Quindi all'interno del social camp diamo anche appunto importanza ad approcci nuovi verso certe tematiche. Nella prima edizione si è parlato anche di decrescita, agricoltura rigenerativa. Nel 2019 abbiamo dato spazio ai grandi, diciamo, movimenti per il clima, anche da un punto di vista di metodo, quindi come poter attivare quella tipologia d'attivismo, quali sono anche le metodologie per farsi sentire e riuscire a portare avanti queste voci.
Volevo parlare della dinamicità di questi incontri formativi, perché il paesino del Borgo Futuro è proprio come ogni paesino marchigiano, no? una rocca con delle viuzze, con i sanpietrini, eccetera, eccetera, e mi ha sempre colpito la programmazione fitta ma mai stressante che c'è quando tu arrivi dal primo dopo pranzo a questo festival. Cioè alle 16 c'è un incontro, quindi vai su questa terrazzina stupenda dove vedi i sibillini e puoi discutere di riciclo delle acque, e poi fra mezz'ora c'è un concertino dall'altra parte del paese, tutto in una dimensione altamente umana, in una dimensione che mi ha sempre colpito molto molto poco isterica, che è una roba che invece negli eventi organizzati quasi ovunque io avverto sempre. Cioè è come se Borgo Futuro riuscisse, nonostante la quantità di informazioni, di artisti, di persone, mantenga una soglia di lucidità e di calma che, a parte che è strafunzionale allo scopo, cioè recepire messaggi nuovi e magari insomma entrare in una mentalità che ha bisogno di appunto di lucidità di idee, ma poi è estremamente divertente. Cioè, è come se, avete notato questa cosa voi, è come se voi tiraste fuori il lato migliore delle persone che vengono, è come se fosse una vacanza, è come la gente che va in vacanza, no? Cioè gli incontri in settimana sono sclerati, gli incontri a Borgo Futuro sono tutti tutti grandi,
come e durante il festival, ovviamente
come i re africani vi prendete tutto il male
Gli altri. Però no, è veramente così, e tante persone infatti ce lo dicono anche mentre il festival accade proprio a Ripe San Ginesio. E questo secondo me è dovuto al fatto che tante menti, tante persone, tante prospettive si uniscono insieme e quindi creano questo connubio di cose, questo insieme di cose che poi in quella tre giorni esplode, diciamo, in questa cosa qui.
E a proposito di complimenti, un'altra cosa che mi ha sempre colpito molto anche del social camp è la cura del gruppo, del benessere del gruppo, quindi la questione di darsi delle regole tutte e tutti insieme all'inizio. Questo non è scontato, spesso ci sono altri festival o altre iniziative simili dove ci sono eventi sempre molto interessanti con persone molto competenti, molto formate, però non c'è questo sguardo al benessere interno e al fare un qualcosa di figo stando bene insieme. Questo per voi quanto è importante?
Allora è vero, questo è una... No, mi fa piacere diciamo che hai colto questa componente del social camp, perché è una cosa che effettivamente forse caratterizza anche il gruppo organizzativo, perché appunto il social camp è, dicevamo, un evento di formazione residenziale, ma diciamo con gli anni ha creato anche tutto un collettivo di persone che magari vivono, perché non lo dicevamo, social camp nella sua propria natura è fatto anche per e da persone che vivono fuori, magari non marchigiane, ma che vengono ogni anno e si prendono cura appunto di questo spazio fisico e temporale che è il social camp. E secondo me è veramente la componente che più lo caratterizza, e forse in un certo senso è anche la cosa più sperimentale che poi che puoi fare quando organizzi un evento, che è spesso associato, come invece magari è più il lato organizzativo del festival, è sempre associato allo stress, a volte anche a situazioni, soprattutto poi per noi che è ancora basato su uno spirito volontaristico, quindi spesso si fanno le cose anche oltre quello che puoi fare.
E imprevisti, rapporto con le istituzioni, autorizzazioni, immaginiamo, cioè, insomma, avendo avuto qui Michele Serafini con Montelago, lo stesso Damiano per l'inizio dei Chuck, Michele Spagnuolo. Certo. Immagino che, cioè, per chi non lo sapesse, insomma, l'organizzazione di un festival in Italia specialmente è un lavoro bello, bello muscolare, sì. Cioè, sì. Insomma, che metta alla prova i nervi di chiunque, e per chiunque vale la regola che arrivi all'appuntamento, cioè al giorno di partenza di qualsiasi cosa tu stia organizzando, che già sei stremato di solito, e quindi lì il gruppo fa la differenza. Cioè,
sì, assolutamente.
Sì, esatto, e proprio in questo secondo me il social camp riesce, cioè o perlomeno tenta di lavorare su questa componente quasi attraverso una meta formazione, cioè tu... Perché diventa anche spesso parte del programma del camp il prendersi cura delle persone che ti stanno intorno, e quindi sperimentare in questo senso, nel senso che non dobbiamo per forza dare per scontato che questo tipo di lavoro culturale sia, come dicevi, fisicamente anche, no? Impegnativo, però tentare di lavorare in quella direzione, quindi di cura per il gruppo.
E da questa esperienza ad Inabita, 10 anni fa abbiamo creato Borgo Futuro, ok, ora è il momento di fare altro. Sì. Creiamo Inabita. Come avete scelto questo passaggio? È stato condiviso? È stato faticoso? C'è stato un visionario che ha convinto tutti? Mm-hmm. Eravate tutti invece su quella lunghezza d'onda? È stato facile? Come descrivereste questo processo?
Allora, diciamo che Borgo Futuro è nato con la volontà di creare un immaginario per un posto. Quindi diciamo attraverso l'evento culturale e le sue componenti tu andavi a creare col dibattito, col concerto stesso, col teatro, andavi a creare un'idea di un posto che poteva essere altro.
Ne costruivi.
Esatto.
Uno storytelling. Ne
costruire proprio nell'ideale.
Un sistema nuovo.
Esatto. Bellissimo. E quindi un po' per formazione, per nostri, mio e di altre persone che erano vicine a Borgo Futuro, è sorta quasi la necessità di tentare un'applicazione di quell'immaginario. Cioè avevamo tutti ben chiaro, ma ben chiaro ovviamente non è mai chiaro, nel senso che c'hai
credevamo.
Esatto, c'hai un'idea lontana di quello che potrebbe esserci lì, e abbiamo iniziato quindi a lavorare nella messa a terra, qualcuno direbbe, di questa cosa, e l'abbiamo iniziato a fare all'interno del social camp, con dei workshop di appunto ripensare. All'inizio nel 2018 abbiamo fatto un lavoro su ripensare alcuni spazi all'interno del borgo, oppure una passeggiata di mappatura delle percezioni del paesaggio, quindi quello che il paesaggio passeggiando dava a chi era lì, abitanti o visitatori. Però diciamo il momento di svolta è venuto nel 2020 con l'edizione, la prima edizione itinerante di Borgo Futuro, quindi Borgo Futuro Più, quella che abbiamo chiamato del buon contagio, perché era l'estate d'altronde, sì. Tra i due lockdown
che
del COVID.
Durò, se non sbaglio, 4 settimane.
Esatto.
Si svolse, come abbiamo detto a inizio puntata, tra Loro Piceno, Urbisaglia, Sant'Angelo in Pontano,
sì. Ripesanginese
e Colmurano, esatto. E lì cosa successe?
E lì che successe? Che diciamo eravamo in un momento di uscire dai confini comunali e quindi incontrare nuove comunità. E quindi ovviamente in vallata, per noi insomma, entrambi che siamo cresciuti lì, conosci tutti Urbisaglia, Colmurano, Ripe. Però comunque c'è quel sentimento di ok, sto andando in un nuovo posto, ho bisogno di rapportarmi con questa nuova comunità, no? Con le aziende, col bar. Proprio ragionando con sia gli altri associazioni ma anche con i comuni, ho pensato a questi appuntamenti, proprio pensati da un punto di vista progettuale, chiamati tavoli territoriali. Quindi ogni weekend di festival c'era il sabato pomeriggio un tavolo di discussione su alcuni argomenti. E abbiamo organizzato questi tavoli, forse, io dico sempre, solamente in quell'estate poteva andare così, nel senso che lì c'era voglia di fare, di partecipare. Ha partecipato un sacco di gente, alla fine in 4 tavole oltre 100 attori locali hanno partecipato. Quindi siamo trovati con tutta questa serie di idee, proposte veramente concrete anche per la vallata. E da lì è nata l'idea di strutturarle in un progetto locale integrato che potesse appunto tentare una messa in pratica.
Ha raccolto le esigenze manifestate durante quell'estate.
Esatto.
E ha detto ok, ora ci dedichiamo alla prassi, risolviamole. Esatto. Una per una, punto per punto.
Dopo questi momenti dei tavoli territoriali c'è stato proprio un esercizio nostro, e lì la fase in cui è nato Inabita come gruppo. E da lì abbiamo costruito questo progetto su cui ormai appunto lavoriamo, è diventata quasi la nostra quotidianità, che è qui Val di Fiastra, col qui che proprio rappresenta proprio quel concetto che dicevamo di messa qui adesso,
nel territorio,
che è stato finanziato dal bando Borghi, che è stato diciamo un bando del Ministero della Cultura che chiedeva proprio quel tipo di processo, quindi con le comunità di coprogettazione eccetera eccetera. Noi ci siamo trovati ovviamente col lavoro fatto quando è uscito, perché è uscito nel 2022, noi appunto avevamo già questo percorso strutturato e siamo partiti con questa lunga fatica che ci portiamo ancora dietro, ecco.
Ovviamente parlando di Inabita e Borgo Futuro, il tema ambientale è sempre, diciamo, presente, no? Mi ricordo qualche anno fa, no, ci fu il boom del tema ambientalista con il movimento Fridays for Future. Secondo voi l'onda si sta sopendo, è sopita o ancora è in espansione? Perché io dai numeri di Borgo Futuro credo sia ancora in espansione, però volevo sapere, volevo conoscere il vostro parere.
Allora, per me quel periodo lì a cui facevi riferimento, del Fridays for Future del 2019, è stata veramente una cosa straordinaria. Diciamo che io, appunto, ho detto all'inizio, faccio ricerca in urbanistica ma vengo dalle scienze ambientali, quindi diciamo anche come formazione sono sempre stato dietro i temi ambientali, i cambiamenti climatici, e veramente con quella sensazione che dici ok, ma sappiamo tutti veramente il problema verso cui stiamo andando, e niente, nessuno si muove, non se ne parla. Quindi in quegli anni che finalmente accendevi la radio e sentivi proprio una, appunto, una forte, no? Anche componente pubblica che parlava, che metteva al centro questi temi, per me era stata una cosa veramente incredibile. E parlando dei Maceratesi, secondo me è stata incredibile anche quello che è successo col Fridays for Future. Un'esperienza, vabbè, diciamo, contenuta nel tempo, perché poi c'è stato, è arrivato il Covid, ovviamente ha bloccato tutto, però un'esperienza magnifica che ha messo insieme pezzi di società, di attivismo che forse fino a quel momento veramente non si erano guardati tanto, per organizzare queste mega manifestazioni che effettivamente poi erano super partecipate. Quindi,
e secondo te è ancora sfruttabile questo, ecco, questo sentimento? Perché poi, come sempre, passa il tempo, le cose si edulcorano, il pensiero originario, la spinta originaria per forza perde la sua spontaneità e sopraggiungono i problemi,
sì,
tra virgolette.
Allora, secondo me quel movimento lì ha sfondato comunque una barriera che era...
Dietro non si torna.
Dietro non si torna in qualche modo. Adesso non è difficile anche per politici, un certo schieramento è difficile, no?
Ignorare, secondo me.
Ignorare. E penso che sia al centro anche ormai delle agende politiche. Rimane il problema dell'agire concreto. L'agire concreto di un sistema che purtroppo è legato ancora a quella finalità puramente economica, per cui non si riescono a prendere azioni concrete. Io penso che un po' da un punto di vista di partecipazione pubblica anche il Covid stesso abbia, come dire, avuto il suo impatto negativo dal punto di vista proprio di negare in un certo senso delle oggettività della scienza. È nato un po' quel sentimento un po' antiscientifico,
sì,
eh?
Sì, sì, sì.
Per cui anche i cambiamenti climatici, che tutto sommato è vero, ne vediamo i suoi effetti oggi, ma meno male per capire, per sapere la tragedia veramente ecosistemica, devi fidarti della scienza. Cioè tu non sai veramente quanto un ecosistema è danneggiato da un grado e mezzo in più, devi fidarti di qualcuno che te lo dice.
Come in ogni campo scientifico,
esatto.
Io non conosco il mio pancreas, devo fidarmi allo specialista del mio pancreas.
Secondo me ha giocato anche una parte di responsabilità il sempre crescente, ormai secondo me all'apice, greenwashing che le aziende, venendo anche dalla comunicazione, ecco, questa cosa l'ho percepita particolarmente. Ecco, secondo me appunto questa pratica qua che stanno portando avanti ormai da anni un po' ha inciso comunque, perché di facciata ok, ne parliamo tutti, ma poi che c'è dietro a quel tipo di comunicazione lì, che appunto è un po' effimera, un po' non veritiera in realtà di quello che si vuole fare e che si sta facendo realmente.
È vero, da un lato è diventata quasi un imperativo, cioè certo l'agire ambientale, ma dall'altro
solo
è diventata
di
una esatto, sì, con superficialità.
Le hanno tolto, cioè l'hanno reso un pro forma, sì, formalmente dobbiamo dirlo, ma
esatto,
realmente
esatto,
non agiremo. Ma secondo voi ci abbiamo gli anticorpi per questo tipo di raffinato perculismo, per cui non ti nego che il tuo problema non sia vero, però non faccio neanche nulla affinché si sviluppi e si svisceri il problema.
Veramente ricordarsi che siamo in una crisi, cioè stiamo vivendo veramente una crisi, e quindi servono azioni radicali in un certo senso.
Quindi
non sarà la quotidiana amministrazione,
insomma, esatto, sì, non tergiversate, no?
Perché a volte ci sentiamo un po' ovattati verso queste piccole, ok, si sta facendo qualcosa, stiamo andando avanti,
come se avessimo tanto tempo,
no, ormai,
esatto,
fatto, no,
invece no, sì, no, è una crisi e servono veramente approcci radicali.
Che forse l'allontanamento della percezione dell'urgenza è anche un sottile meccanismo di greenwashing, no?
Sì, cioè, sì, nel assolutamente
senso, non ora, non è importante. Perfetto. Bene, ma allora io a sto punto giungerei alla rubrica Sacro Graal. Insomma, quindi io vorrei chiedervi i tre consigli che voi dareste per creare qualcosa di leggero, quindi vissuto con leggerezza, con spirito antistress, come quello che descrivevo prima di Borgo Futuro, ma che di fondo c'ha un approccio tremendamente serio, no?
Ma allora, secondo me almeno un paio di cose sono già venute fuori.
Sì.
La radicalità, cioè fare cose veramente che appunto possono essere pionieristiche, pensare sempre appunto all'inventarsi qualcosa di nuovo, di diverso, anche andando appunto contro, infrangere lo stato...
Qualche cliché o qualche aspettativa, insomma.
e allo stesso tempo però farlo appunto con una cura verso l'altro, un sentimento, un approccio cooperativo, quindi
esatto,
non mettersi
sì. Secondo
contro.
Consiglio forse è unirsi, perché tanto da soli non fai niente, quindi esatto questa volontà di trovarsi, di organizzarsi anche prima, ovviamente adesso sta parlando del festival, quindi di sperimentare quel gruppo, quella unione di anche pensieri per poi sviluppare effettivamente dei temi anche in maniera appunto più approfondita.
Che è buona pratica, perché sì. per essere in gruppo bisogna ascoltare e non solo parlare, che è una cosa che oggi bisogna ribadire, questo è già sì. Abbiamo detto tutto. E il terzo?
Terzo, allora, stavo pensando prima, secondo me la chiave di lettura della parte leggera la dà l'intrattenimento, quindi Borgo Futuro Festival è sia la parte appunto del pomeriggio dove ci sono gli incontri, dove vengono personalità anche di spicco degli ambiti appunto che trattiamo, e poi la sera, tardo pomeriggio in poi, si trasforma un po', no? Concerti, quindi tutta, bellissimo. Esatto, i concerti, la musica, il teatro, vengono fuori veramente tante sfaccettature poi di quello che è Borgo Futuro, e secondo me quindi questa... quest'unione
sta con presenza di serio leggero, insomma.
Sì, la proprio la presenza del momento di festa.
Sì,
proprio.
Esatto, perché comunque è una certa.
Quindi non prendiamoci troppo sul serio, che poi si
esatto.
rischia di fare
esatto, che poi magari allontani, come dicevi, le persone da effettivamente dei temi.
Sono perfettamente d'accordo. Equilibrio, pesi e contrappesi, sì. Seri ma anche leggeri, insomma. E quindi l'ultima domanda ve la devo fare. Cosa sperate per l'entroterra marchigiano, ma in generale per quelle zone che, come la nostra, stanno sperimentando con, grazie a persone come voi, una curiosità nel vivere una modernità conservando le proprie radici?
Quello che forse appunto possiamo sperare è proprio un ritorno di... che forse in questa ciclicità che comunque i territori ci hanno sempre avuto. Qualcuno mi diceva, ma no, ma in realtà le aree interne rispetto alle città c'è sempre stato un su e giù, l'industrializzazione che certo ha portato tutto verso le città, ma poi, che so, durante le guerre che invece si tornava a abitare questi posti.
Durante il Covid anche.
Esatto, il Covid è un altro tipo di crisi.
Io, guarda, se posso aggiungere l'ultima cosa, spero che i ragazzi appunto che vivono nelle aree interne, nei paesi che abbiamo anche citato, inizino un po' a viverlo questo territorio, quindi... uscire, andare a parlare, sembra banalità, cioè che uno dice, però effettivamente andare a passeggiare nei luoghi effettivi di dove viviamo, parlare con le persone, conoscere veramente quello che sono quei territori per apprezzarne ovviamente dopo il patrimonio naturale, culturale e tutto quello, cioè anche comunitario che danno questi piccoli paesini. È una banalità, però effettivamente io me ne sono accorto negli ultimi 2 anni, ma un po' aperto un mondo, ecco. Nonostante io viva lì da 20...
immagino, perché credo sia un cambio di mentalità che sembra semplice, forse lo è, ma in realtà nasconde uno switch che poi si ripercuoterà nella tua esistenza credo per tutta la vita. Smetti di eseguire comportamenti prestampati e precotti.
Esatto.
Cioè il sabato faccio questo e lo farò sempre, il venerdì faccio questo. E invece quando cominci a dire, ma sai, ma perché devo fare una roba che la faccio da 10 anni e so 9 anni e mezzo che non mi piace, no?
E questo vale per tutti gli ambiti della vita.
E credo che lì cominci a scavare in te quel ruscello che poi diventerà, speriamo, rivolo, poi fiume e poi valanga. E va bene, su questa frase poetica chiedo al mio fedele amico Nicola, volevi aggiungere qualcosa?
Avete già detto tutto, proprio
a valanga
tutto.
Abbiamo chiuso proprio, diciamo, perfetto. Allora niente, ringraziamo i nostri amici per essere stati qui con noi, è stato un piacere. Ci rivedremo quest'estate sicuramente a Borgo Futuro,
sì,
perché
sì, c'è l'edizione off.
Vedi, avete già delle date?
No, non abbiamo
ci
tante.
Stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando. Sempre, tenetevi liberi.
È sempre luglio, esatto. Però comunque.
Sì, verso luglio.
Ragazzi interessati che magari non vi conoscevano, dove possono continuare a seguire gli sviluppi?
Allora, gli sviluppi sui social, assolutamente Instagram e Facebook, ci vedrete Borgo Futuro. E poi se qualcuno vuole scriverci anche per mail, volentieri, se ha qualcosa da...
magari qualche volontario, qualcuno
esatto.
che volesse
sì,
venire
sì,
a
sì,
lavorare,
sì.
Una mail o una casella postale. Insomma.
Sì, borgofuturo@gmail.com e ci trovate.
Consiglio, straconsiglio.
Grazie mille.
Bene, grazie a tutti.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Okay.